Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati mattina fino alle 11.30 io sono Martina Stefanoni. Oggi parleremo di Gaza, Cisgiordania, con il punto di vista però di un rabbino israeliano che non vuole rinunciare a parlare di pace. Poi parleremo di social network e minori da due punti di vista, da Londra e da Parigi, e infine una storia che arriva dal Myanmar che esemplifica molto bene da un lato come la Cina guarda ai paesi del sud-est asiatico e dall'altro la grande battaglia che c'è sui grandi fiumi. Prima però partiamo da qui.
I think it's really time for the country to get onto something else, really. You know, now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else.
But what would you say to people who feel like they haven't gotten justice, Mr. President?
Something that people care about. Yeah. What did you say? Go ahead.
What would you say to the survivors who feel like they haven't gotten justice?
You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years.
Credo che forse sia il momento per il paese di andare oltre, dice Donald Trump a una giornalista della CNN che chiede conto al presidente degli Stati Uniti degli Epstein Files. Ora avete visto che era tutta una congiura contro di me e possiamo passare ad altro, continua. La giornalista allora gli chiede: ma cosa dice alle vittime, alle sopravvissute, ai sopravvissuti? La risposta di Trump è ancora una volta una risposta sessista. Tu sei una pessima reporter, sei una giovane donna e non ti ho mai visto sorridere. Dovresti sorridere, ha detto il presidente Trump. Degli attacchi personali che Trump fa e ha fatto alle giornaliste donne avevamo già parlato qualche puntata fa. Qua però c'è qualcos'altro. Gli Epstein Files, soprattutto con l'ultima pubblicazione, hanno scoperchiato un vaso di Pandora e pian piano, vista la mole di file pubblicati, 3 milioni, stanno emergendo sempre più dettagli sulla capillarità della rete che Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo, morto in carcere ufficialmente suicida nel 2019, aveva e intratteneva nel mondo della politica, della finanza, dello spettacolo. Uno dopo l'altro, figure pubbliche note e meno note, di destra, di sinistra, intellettuali, industriali, politici, stanno crollando sotto il peso dello scandalo. Pian piano si sta scoperchiando anche la profondità dei legami con le intelligence del mondo, prima fra tutte quella israeliana, il Mossad. Tutte cose particolarmente rilevanti su cui sarà bene, ed è bene, continuare a indagare. Tutto questo però in questi giorni sembra aver fatto completamente dimenticare il centro degli Epstein Files, cioè la pedofilia e la violenza di genere. Una testimonianza nero su bianco di come alcuni degli uomini più potenti del mondo, che hanno poi un'enorme influenza sulle nostre vite, anche perché si parla anche dei grandi delle big tech, quindi insomma cose con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, parlano e pensano delle donne, da Noam Chomsky a Steve Bannon, da Bill Gates all'ex principe britannico Andrea, da destra a sinistra. L'ennesima prova di quanto soldi e potere vadano a braccetto con la misoginia, con l'oggettificazione della donna e con la cultura dello stupro. Ed è anche l'ennesima prova di quanto, anche davanti ad una documentazione così chiara e schiacciante, ci sarà sempre qualcosa di più importante da affrontare. Gli abusi resteranno ancora una volta sullo sfondo e noi dovremmo smetterla di essere così seri e di lamentarci sempre, dovremmo semplicemente fare un sorriso. Questa è Antipatriarca di Anna Tijoux. Io posso essere tu gran aliada, la che aconseja e la che apaña. Io posso essere cualquiera di todas, depende di come tu mi apodas. Però non voglio essere la che obedece, perché mi cuerpo me pertenece. Io decido de mi tempo, come quiero e dove quiero. Independiente, io nací, independiente, decidi. Io non cammino detrás di ti, io cammino de la para qui. Tu non me vas a humillar, tu non me vas a irritar.
vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente.
Adesso parliamo di Palestina. È passato a trovarci in radio qualche giorno fa Jeremy Milgrom, arrivato in Italia da Israele grazie alla ONG Vento di Terra. Milgrom è tra i fondatori dell'associazione Rabbis for Human Rights, Rabbini per i diritti umani, è un rabbino antisionista e pacifista, e con la sua associazione lavorano tanto anche in Cisgiordania a protezione e in solidarietà con i palestinesi vessati da coloni ed esercito. E questa allora che vi propongo è parte della chiacchierata che abbiamo fatto qui in radio.
Rabbis for Human Rights began in December of 1988, and this was about a year after the first intifada broke out.
L'iniziativa Rabbini per i diritti umani è nata nel dicembre del 1988, circa un anno dopo lo scoppio della prima intifada. Avevamo sentito dire che Rabin aveva dato l'ordine all'esercito israeliano di rompere le ossa ai manifestanti e abbiamo pensato che fosse così anti-ebraico, inaccettabile, antidemocratico. L'idea era di rispondere alla richiesta palestinese di liberazione e di diritti con una forte repressione. E noi abbiamo detto no, che avremmo dovuto negoziare. Quello era il popolo palestinese con cui dovevamo convivere. Si trattava di riconoscimento reciproco, di un processo di pace, di mettere fine alle violazioni dei diritti umani. E questo all'epoca era una cosa incredibile, perché la gente identificava i rabbini come persone di destra e sempre solo a favore dei diritti degli ebrei. Ma molti dei fondatori avevano marciato con Martin Luther King negli anni 60 in Alabama. Quando si trasferirono in Israele, per alcuni anni non presero parte a nessuna protesta, erano sionisti felici, e poi abbiamo scoperto che non eravamo così felici e che avremmo dovuto farci avanti ed esprimere i nostri valori, i valori ebraici. Era l'88, sono passati quasi 40 anni, l'organizzazione in questi anni ha continuato a esistere. Io personalmente mi inserisco un po' nell'ala di opposizione interna, perché ritengo che non sia stata abbastanza decisa nelle sue critiche. L'organizzazione desidera ardentemente essere accettata in una società in cui la religione è vista come una questione di destra e quindi secondo me è un po' troppo moderata. Non siamo abbastanza profetici, siamo più sacerdotali che profetici, ma si tratta per lo più di rabbini progressisti, solo pochi rabbini ortodossi. L'attività principale in questo momento è in solidarietà con i palestinesi in Cisgiordania, persone che cercano semplicemente di raccogliere le loro olive, piantare nuovi alberi per sostituire quelli che i coloni hanno abbattuto.
The violence against Palestinians chasing them out of Area C and a lot of vandalism and violence.
Violence by settlers or la violenza dei coloni o anche dell'esercito, di certi segmenti della società israeliana, è spesso giustificata con la religione. Come rabbino, che cosa ne pensa?
As a rabbi.
I'm horrified. My partner is a doctor, my brother is a doctor.
Sono inorridito, la mia compagna è un medico, mio fratello è un medico, e io dico, perché non ho fatto medicina, una cosa che fa bene all'umanità? Invece sono associata alla religione, io la penso come John Lennon. Ricordate che John Lennon disse, immagina che non ci siano nazioni, è facile se lo fai, niente per cui uccidere o per cui morire, nemmeno la religione. Quindi sia la religione sia il nazionalismo possono essere distruttivi. Credo che ciò che è successo con il sionismo sia che l'ebraismo è diventato nazionalista e militarista. Non è l'ebraismo con cui sono cresciuto. Stiamo cercando di ripristinare un diverso tipo di ebraismo.
Ma quindi pensa che ci sia stato un processo di radicalizzazione dell'ebraismo in Israele negli ultimi anni?
Past years.
It's a process.
È un processo e penso che se guardiamo alla vita ebraica dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla vita ebraica dopo l'Olocausto, potremmo vedere che naturalmente, comprensibilmente, il 1945 rappresenta lo shock del rendersi conto dell'orrore, della sua portata, dei numeri, della devastazione delle comunità in tutta Europa. E poi ci volle un po' di tempo prima che le persone iniziassero a imparare da quell'orrore e a riflettere, e prima che entrasse nell'anima del popolo ebraico. E questo entrare nell'anima del popolo ebraico ha significato anche sentimenti di rabbia e vendetta. E tutto questo si è accelerato e approfondito in Israele, dove la gente ha sperimentato la resistenza armata dei palestinesi, che non accettano di essere rifugiati o cittadini di seconda o terza classe. Quindi è un processo durato molti anni e politicamente nell'ultima coalizione, nell'attuale coalizione, l'ideologia dell'estrema destra è diventata politica di governo e questa ideologia si basa sull'idea che bisogna ottenere una vittoria completa. E questo significa non solo proteggere gli israeliani dalla violenza palestinese, ma conquistare Gaza, annientare Hamas, rimuovere ogni minaccia alla sovranità israeliana e quindi anche la sovranità palestinese in Cisgiordania. Ed è ciò che esprimono in questo momento questi coloni che hanno sostenuto il governo.
La questione israelo-palestinese viene a volte descritta come un conflitto religioso. Secondo lei è così?
In your opinion?
No, non è la cosa principale. Alcuni tornano alla Bibbia per citare certe affermazioni complicate, affermazioni che i rabbini dell'ebraismo post-biblico hanno sostanzialmente temperato, moderato o anestetizzato. Quindi abbiamo solo frammenti di un estremismo religioso che però si sta rafforzando. Credo che il modo migliore per guardare a ciò che sta accadendo sia un esempio estremo, un esempio anacronistico di colonialismo di insediamento. Il colonialismo di insediamento si verifica quando una popolazione si aggrega a una popolazione nativa e cerca di sostituirla con l'insediamento, con lo sviluppo. L'abbiamo visto in diversi luoghi e non è una bella scena.
Ma invece in senso positivo, quale ruolo può svolgere la religione in questo contesto?
Play in this situation.
Parlando di ebraismo, ci sono due tipi di comandamenti. Un tipo di comandamento dice non fare questo, un comandamento negativo. L'altro tipo di comandamento dice fai questo, comandamento positivo. Quindi la prima cosa che la religione, anche le altre religioni e tutte le religioni devono fare è impedirci di fare la cosa sbagliata. In questo caso significa uccidere, affamare, espellere, eccetera. E la cosa positiva che dobbiamo fare è fare pace, creare le relazioni, creare armonia, vedere noi stessi, tutti noi, come figli di un solo Dio. Ed è difficile farlo in queste circostanze.
We used to sing in Israel a song, a very famous song from the 90s.
In Israele cantavamo una canzone molto famosa degli anni 90, che diceva in ebraico, tutti parlano di pace, ma nessuno parla di giustizia. Ma negli ultimi anni in Israele nessuno parla nemmeno di pace. L'idea stessa di pace è vista come una fantasia. Dobbiamo tornare a parlare di pace. E questo è un grande imperativo religioso, costruire la pace.
We have to get back to talking about peace, and that's a great religious imperative to make.
E oggi è arrivato qui con un grande libro sotto braccio. Cos'è e perché lo porti con sé?
It's a book in my lousy Italian. I'll read the name of it. It's I nomi della memoria del genocidio.
Nel mio pessimo italiano ne leggerò il titolo. È I nomi della memoria del genocidio a Gaza. È un libro con i nomi dei palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre fino a, credo, giugno 2025, sono più di 58.000. E da allora ci sono state molte altre migliaia di persone uccise, migliaia di persone morte per malattie incurabili, perché i medicinali non arrivavano, gli ospedali erano distrutti e tutto il resto. E questo è pesante, questi sono nomi di persone che non avrebbero dovuto essere uccise. Gli ebrei cercano sempre di ricordare i nomi dei loro parenti uccisi. Avevo un prozio e una prozia che non ho mai incontrato, uccisi durante l'Olocausto. E li ricordiamo non solo come numeri, ma come nomi di persone. Quindi è nostro dovere pensare a quei nomi dei palestinesi, ricordare che i palestinesi piangono quei nomi e quindi recitiamo quei nomi. Credo che quando lo facciamo diventiamo più sensibili, possiamo quindi sentire più vicini il dolore e pensare a cambiare la politica del nostro paese.
Settimane c'è stata un'accelerata un po' in tutta Europa delle leggi o delle proposte di leggi volte a vietare i social network per i ragazzi più piccoli di 16 anni. L'ultima in ordine di tempo è stata la Spagna, ne abbiamo parlato anche ad Esteri con Pedro Sanchez, che poi è andato anche oltre avviando una vera e propria battaglia contro lo strapotere dei padroni delle piattaforme. Prima ancora però c'erano state la Francia e il Regno Unito. Allora, insieme alle nostre collaboratrici da Parigi e da Londra, Veronica Gennari ed Elena Siniscalco, siamo andati proprio lì, a Parigi e a Londra, per vedere cosa ne pensano i ragazzi parigini e londinesi. Sentiamole.
No ai social media per i minori di 15 anni. Questa è stata la decisione del Parlamento francese. Il 26 gennaio l'Assemblée nationale ha adottato una proposta di legge che vieta l'accesso dei minori di 15 anni ad alcune piattaforme social non didattiche, ancora non precisate. La legge, che passa ora in Senato, è uno dei cavalli di battaglia del presidente Macron, convinto di poter proteggere in questo modo la salute mentale dei giovani francesi. Dobbiamo infatti ricordare che proprio in Francia, tra il 2024 e il 2025, una decina di famiglie hanno deciso di portare il social cinese TikTok in giudizio, accusandolo di aver spinto, tramite l'algoritmo, i figli a disturbi quali anoressia e depressione, o nei casi peggiori, suicidio. Per capire cosa ne pensino i minori interessati, Radio Popolare ha parlato con Beryl, ragazza francese di 14 anni, che utilizza quotidianamente WhatsApp e YouTube. Beryl si dice abbastanza d'accordo con la legge, anche se la ritiene a tratti troppo vincolante. Io penso che sia una buona idea, perché in sé i social fanno perdere molto tempo e non sono sempre utili. Dall'altra parte, però, alcune piattaforme come YouTube possono essere utilizzate anche per lavoro e studio, quindi è vero che la legge a tratti può essere un po' vincolante. Fratello di Beryl, Terence, ha 10 anni. Anche lui si dice tendenzialmente d'accordo con la proposta di legge. Come spiega ai microfoni di Radio Popolare, infatti, spesso sui social media possono nascere casi di cyberbullismo. Secondo me ci sono delle persone che non utilizzano bene i social. A volte parlano anche con degli utenti che non conoscono e questo può essere molto rischioso. Può succedere un po' di tutto. Al contrario, altri ragazzi e ragazze interessate dalla proposta di legge la criticano con forza, definendola come troppo restrittiva, limitante o addirittura inutile. Beryl stessa si chiede se non esista un'alternativa al divieto totale dei social media. Forse, al posto di vietare i social, si potrebbe pensare di fare invece molta prevenzione e parlarne per proteggere i ragazzi soprattutto dai rischi di cyberbullismo.
In Regno Unito il processo è un po' più indietro, perlomeno a livello legislativo. Il 21 gennaio la House of Lords, una delle due camere del Parlamento britannico, ha votato a favore di un emendamento che introdurrebbe il divieto di usare i social media per i minori di 16 anni. L'emendamento e il progetto di legge devono però passare dalla House of Commons, dove potrebbero essere bloccati o ritardati. Nel mentre, il governo laburista di Keir Starmer ha detto che lancerà una consultazione di 3 mesi sul tema. Sembra che Starmer voglia prendere tempo così da poter osservare come vanno le cose in Australia, dove un divieto simile è stato introdotto lo scorso dicembre. Intanto le pressioni del Partito Conservatore, ma anche di tanti parlamentari del partito di Starmer e di gruppi di genitori attivisti, continuano a montare. Anche il Regno Unito non sono però tutti d'accordo. Organizzazioni che si occupano della protezione dei minori dicono che un divieto simile rischia di spingere gli adolescenti in angoli ancora peggiori di internet, come il dark web. Un'altra preoccupazione è quella di limitare le opportunità di creare comunità online per i gruppi marginalizzati. In questa discussione il gruppo spesso non consultato è paradossalmente proprio quello delle ragazze e dei ragazzi che di questo divieto subirebbero le conseguenze. Per capire il loro punto di vista, o almeno una delle prospettive possibili, ho parlato con Tilly Mills, una influencer di 14 anni. Mills ha 337.000 followers su Instagram, dove posta video in cui balla e mima canzoni. Sia i suoi account social che il suo indirizzo email sono gestiti dai suoi genitori.
I don't know if like 16 is not the wrong age, but I feel like
Non so se 16 anni sia non l'età sbagliata, ma mi sembra che, per come stanno le cose adesso, ovviamente sembrino avere dei problemi, ma penso invece che 13 anni sia un'età giusta per quanto riguarda le restrizioni. E penso ovviamente per i genitori che vogliono imporre più restrizioni ai propri figli, limitando l'uso dei social media e cose del genere. Ma penso che anche per i ragazzi, specialmente tra i 13 e i 16 anni, sia il loro modo di comunicare, anche con i genitori e cose del genere. Per quanto possa essere, ovviamente alcune persone sembrano pensare che sia pericoloso, è anche una sicurezza per le persone. Mills dice che non è mai stata esposta a contenuti che non voleva vedere sui social media, perché il suo algoritmo le consiglia cose che le interessano. Dice anche che nella sua scuola non si possono usare i telefoni e che quindi per molti dei suoi amici i social media sono un momento per rilassarsi quando tornano a casa dopo scuola. Mills non è contraria alle restrizioni, è contraria a un ban totale per i minori di 16 anni.
I post on like TikTok and Instagram, and on TikTok I have like restricted comments and like
Io posto su TikTok e Instagram e su TikTok ho i commenti limitati. Ovviamente puoi mandare messaggi su TikTok, ma nel mio caso, dato che sanno che non ho 16 anni, non posso inviare messaggi ad altre persone e quindi nessuno può inviare messaggi a me. Hanno imposto delle restrizioni al mio account e penso che funzioni piuttosto bene. Credo che se lo facessero per tutti sarebbe molto meglio, in sostanza.
Prima di salutarci andiamo in Myanmar. Emanuele Giordana, giornalista da sempre molto attento a tutto ciò che avviene da quelle parti, ci racconta una storia solo apparentemente locale, ma che è un esempio molto chiaro della durezza dello scontro sull'acqua e sui grandi fiumi e anche un po' dell'approccio che la Cina ha con ciò che considera il suo cortile di casa. Sentiamo.
È proprio di questi giorni, di queste ore, un nuovo accordo che la Birmania ha fatto con la Cina, che ha benedetto le elezioni dicendo che tutto va bene, e stiamo parlando di cifre da capogiro di investimenti che i cinesi sono disposti a fare. Tra queste c'è la riattivazione del famoso progetto della diga di Mitisone. Di cosa parliamo? Parliamo di una diga che dovrebbe essere costruita alla confluenza di due fiumi che si chiamano Mai e Mali, e lì nasce l'Irrawaddy, il grande fiume che attraversa tutta la Birmania. Però questo progetto è molto controverso, perché quando le cose sono iniziate, verso il 2008, nel 2009 una squadra di 80 scienziati birmani e cinesi, su indicazione della ditta costruttrice cinese, perché l'accordo tra Birmania e Cina era tra il governo e una impresa statale, ha cambiato nome ma la sostanza è sempre quella, che si occupa di tutti questi problemi legati all'energia. Questi affidano una squadra di 80 esperti, uno studio di fattibilità ambientale, e questi 80 scienziati gli dicono: no, guarda, la diga non si può fare, è in un luogo sismico, se si dovesse rompere sarebbe un disastro totale per tutta la gente che abita lì. E questi cosa fanno? Ignorano il documento, lo mettono da parte, solo che poi questo salta fuori, un gruppo ambientalista birmano ne entra in possesso, fa la denuncia, intanto c'erano state naturalmente manifestazioni, questa diga per intenderci abbastanza vicino alla Cina, è nel Kachin, uno stato che per gran parte adesso è in mano all'opposizione, e quindi diciamo il progetto nel 2011 viene accantonato da una delle tante giunte birmane che c'erano allora, ma in un periodo 2011 diciamo di tra virgolette transizione, poi nel 2015 vincerà le elezioni Aung San Suu Kyi. Il progetto rimane congelato anche per lei, ma adesso la giunta militare, che ha bisogno di soldi, ha bisogno dei soldi dei cinesi, è disposta a ricominciare tutto da capo, ha già fatto le prime riunioni, ci sono state già le prime manifestazioni, sono state le denunce dei gruppi armati dell'opposizione, del governo clandestino. Perché in sostanza? Perché i problemi, il problema sismico ovviamente viene accantonato, ma c'è, senza contare che la gente non è stata contenta di essere stata trasferita dalla zona della diga, che è una diga gigantesca, è lunga quasi un chilometro e mezzo, è alta 150 metri, come un palazzo di 45 piani, ed ha una superficie che è grande come la città di Singapore. Ma la cosa incredibile è che nel contratto che si era firmato il 90% dell'energia sarebbe andato in Cina, e Myanmar avrebbe avuto, visto che non ci metteva soldi, soltanto il 10%. Quindi, come dire, era un progetto che non piaceva neanche a tanti generali. Adesso però sembra che la cosa stia per ricominciare.
E qui chiudiamo questa puntata di Terzo Tempo. Tutte le passate puntate ora potete ascoltarle anche sulla nuova di Zecca app di Radio Popolare. Comunque ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!